anche tutto quello che ho di buono. Per quanto sia molto poco e imperfetto, lo offro a te, affinché tu lo perfezioni e lo santifichi, affinché ti sia gradito e tu voglia accettarlo accrescendone il valore, affinché tu voglia portarmi, inoperoso e inutile piccolo uomo qual sono, a un termine beato e glorioso. Offro parimenti a te tutti i buoni desideri delle persone devote e le necessità dei parenti e degli amici, dei fratelli e delle sorelle, di tutti i miei cari e di coloro che per amor tuo fecero del bene a me o ad altri. Infine di tutte le persone, quelle ancora in vita e quelle che già hanno lasciato questo mondo, che da me desiderarono e chiesero preghiere e sante messe per loro e per tutti i loro cari, che tutti sentano venire sopra di sé l'aiuto della tua grazia, l'abbondanza della consolazione, la protezione dai pericoli, la liberazione dalle pene, che tutti, liberati da ogni male, ti rendano in letizia grazie solenni. Ancora, e in modo speciale, ti offro preghiere e sacrifici di espiazione per quelli che mi hanno fatto qualche torto, mi hanno cagionato dolore, mi hanno calunniato o recato danno, mi hanno messo in difficoltà, e anche per tutti quelli ai quali io ho dato talora motivo di tristezza e di turbamento, di dolore o di scandalo, con parole o con fatti, consciamente oppur no, affinché tu perdoni parimenti a tutti noi i nostri peccati e le offese vicendevoli. O Signore, strappa dai nostri cuori ogni sospetto, ogni sdegno, ogni collera, ogni contesa e tutto ciò che possa ferire la carità e affievolire l'amore fraterno. Abbi compassione, o Signore, di noi che imploriamo la tua misericordia. Concedi la tua grazia a noi che ne abbiamo bisogno. Fa che noi siamo fatti degni di godere della tua grazia e che possiamo avanzare verso la vita eterna. La Santa Comunione non va tralasciata con leggerezza. A questa sorgente della grazia e della misericordia divina, a questa sorgente della bontà e di ogni purezza, devi ricorrere frequentemente, fino a che tu non riesca a guarire dalle tue passioni e dai tuoi vizi, fino a che tu non ottenga di essere più forte e più vigilante contro tutte le tentazioni e gli inganni del diavolo. Questi, il nemico, ben sapendo quale sia il beneficio e il rimedio grande insito nella Santa Comunione, tenta in ogni modo e in ogni momento di ostacolare, per quanto può, le anime fedeli e devote, distogliendole da essa. Taluni, infatti, quando vogliono prepararsi alla Santa Comunione, subiscono i più forti assalti del demonio. Lo spirito del male, come è detto nel libro di Giobbe, viene in mezzo ai figli di Dio per turbarli con la consueta sua perfidia e per renderli troppo timorosi e perplessi, finché non abbia affievolito il loro slancio o abbia a loro strappato di forza la fede, nella speranza che essi lascino del tutto la comunione o vi si accostino con poco fervore. Ma non ci si deve curare per nulla delle sue astuzie e delle sue suggestioni, per quanto turpi e terrorizzanti. Su di lui bisogna ritorcere le immaginazioni che da lui provengono. Va disprezzato e deriso quel miserabile. Per quanti assalti egli compia e per quante agitazioni egli susciti, la Santa Comunione non deve essere tralasciata. Talora avviene che siano di ostacolo alla comunione persino una eccessiva preoccupazione di essere sufficientemente devoti e una certa angustia dubbiosa sul confessarsi. Ma tu agisci secondo il consiglio dei saggi, tralasciando ansie e scrupoli che costituiscono impedimento alla grazia divina e distruggono lo spirito di devozione. Non lasciare la Santa Comunione per ogni piccola difficoltà o stanchezza, ma va subito a confessarti e perdona di cuore agli altri ogni offesa ricevuta, che se tu hai offeso qualcuno e chiedi umilmente scusa, il Signore prontamente avrà misericordia di te. Che giova ritardare tanto la confessione o rimandare la Santa Comunione? Purificati al più presto, sputa subito il veleno, corri a prendere il rimedio. Ti sentirai meglio che se tu avessi differito tutto ciò. Se oggi per una piccola cosa rinunci, domani forse accadrà qualcosa di più grave. Così ti potrebbe essere impossibile per lungo tempo la comunione e potresti diventare ancora più indegno. Scuotiti al più presto dalla stanchezza e dall'inerzia in cui oggi ti trovi. Non serve a nulla restare a lungo nell'ansietà e tirare avanti nel turbamento, separandoti in tal modo per questi quotidiani ostacoli dalle cose divine. Anzi, è molto dannoso rimandare tanto la comunione, perché ciò suole anche ingenerare grave torpore. Avviene persino, cosa ben dolorosa, che taluni, nella loro tiepidezza e leggerezza, accettino di buon grado questi ritardi della confessione e desiderino di ritardare così la Santa Comunione, proprio per non essere obbligati a una più severa custodia di sé. Oh, com'è scarso l'amore! Com'è fiacca la devozione di coloro che rimandano tanto facilmente la comunione, e com'è felice e caro a Dio colui che vive in modo da custodire la sua coscienza in una tale limpidezza, da essere pronto e pieno di desiderio di comunicarsi anche ogni giorno, se gli fosse consentito e se potesse farlo senza essere criticato. Se uno qualche volta si astiene dalla comunione per umiltà o per un giusto impedimento, gli va data lode a causa del suo rispettoso timore. Se invece fa questo per una sorta di torpore che si è insinuato in lui, deve scuotersi e agire quanto gli è possibile. Il Signore aderirà al suo desiderio grazie alla buona volontà, alla quale Dio guarda in modo speciale. Se invece uno è trattenuto da ragioni valide, ma avrà la buona volontà e la devota intenzione di comunicarsi, costui non mancherà dei frutti del sacramento, giacché ognuno che abbia spirito di devozione può, in ogni giorno e in ogni ora, darsi salutarmente, senza che alcuno glielo impedisca, alla comunione spirituale con Cristo, pur dovendo, in certi giorni e nel tempo stabilito, con reverente affetto, prendere sacramentalmente in cibo il corpo del suo Redentore, mirando più a dare lode e onore a Dio che ad avere consolazione per sé. Infatti, questo invisibile ristoro dell'anima, che è la comunione spirituale, si ha ogni volta che uno medita con devozione il mistero dell'incarnazione e della passione di Cristo, accendendosi di amore per Lui. Chi si prepara soltanto perché è imminente il giorno festivo o perché la consuetudine lo sospinge, è per lo più tutt'altro che pronto. Beato colui che si offre a Dio in sacrificio ogni qualvolta celebra la messa o si comunica. Nel celebrare, non essere né troppo prolisso né troppo frettoloso, ma osserva il ragionevole uso comune a coloro con i quali ti trovi a vivere. Non devi, infatti, ingenerare in altri fastidio e noia. Devi mantenere invece la via consueta, secondo la volontà dei superiori, e badare più all'utile degli altri che alla tua devozione e al tuo sentimento. Il corpo di Cristo e la Sacra Scrittura massimamente necessari all'anima devota. O soave Signore Gesù! Quanto è dolce all'anima devota sedere alla tua mensa, al tuo convito, nel quale le viene presentato come cibo nient'altro all'infuori di te, unico suo amato, desiderabile più di ogni desiderio del suo cuore. Anche per me sarebbe cosa soave sciogliermi in pianto con profonda commozione dinanzi a te e con la Maddalena amorosa bagnare di lacrime i tuoi piedi. Ma dov'è un tale slancio di devozione? Dov'è una tale profusione di lacrime sante? Eppure, alla tua presenza e alla presenza dei tuoi angeli, dovrei ardere tutto nell'intimo e piangere di gioia, giacché nel sacramento ti possiedo veramente presente per quanto nascosto sotto altra apparenza. Infatti i miei occhi non ti potrebbero sostenere nella tua luce divina. Anzi, neppure il mondo intero potrebbe sussistere dinanzi al fulgore della tua maestà. Tu vieni incontro, dunque, alla mia debolezza, nascondendoti sotto il sacramento. Possiedo veramente ed adoro colui che gli angeli adorano in cielo. Io lo adoro per ora nella fede, gli angeli invece faccia a faccia, senza alcun velo. Io devo starmene nel lume della fede e camminare in essa finché appaia il giorno dell'eterna luce e venga meno il velo delle figure simboliche. Quando poi verrà il compimento di tutte le cose, cesserà l'uso dei segni sacramentali. Nella gloria del cielo i beati non hanno bisogno infatti del rimedio dei sacramenti. Il loro gaudio non ha termine, essendo essi alla presenza di Dio, vedendo essi faccia a faccia la sua gloria. Passano di luce in luce fino agli abissi della divinità e gustano appieno il Verbo di Dio fatto carne, quale fu all'inizio e quale rimane in eterno. Conscio di queste cose meravigliose, trovo molesta persino ogni consolazione spirituale. Infatti tutto ciò che vedo e odo quaggiù lo considero un niente, fino a che non veda manifestamente il mio Signore nella sua gloria. Tu mi sei testimone, oh Dio, che non c'è cosa che mi possa dare conforto, non c'è creatura che mi possa dare contentezza all'infuori di te che bramo contemplare in eterno. Ma ciò non è possibile mentre sono in questa vita mortale, e perciò occorre che mi rassegni a una grande pazienza e mi sottometta a te in tutti i miei desideri. Anche i tuoi santi, oh Signore, che ora esultano in te nel regno dei cieli, aspettarono l'avvento della tua gloria mentre erano in questa vita con fede e con pazienza grande. Ciò che essi credettero credo anch'io, ciò che essi sperarono spero anch'io, dove essi giunsero confido per la tua grazia di giungere anch'io. Frattanto camminerò nella fede, irrobustito dagli esempi dei santi. Terrò poi come conforto e specchio di vita i libri santi. Soprattutto terrò come unico rimedio e come rifugio il tuo corpo santissimo. In verità, due cose sento come massimamente necessarie per me quaggiù. Senza di esse, questa vita di miserie mi sarebbe insopportabile. Trattenuto nel carcere di questo corpo, di due cose riconosco di avere bisogno, cioè di alimento e di luce. E a me, che sono tanto debole, tu hai dato appunto come cibo il tuo santo corpo, e come lume hai posto dinanzi ai miei piedi la tua parola. Poiché la parola di Dio è luce all'anima, e il tuo sacramento è pane di vita, non potrei vivere santamente se mi mancassero queste due cose, le quali potrebbero essere intese come le due mense poste da una parte e dall'altra nel prezioso tempio della Santa Chiesa. Una, la mensa del sacro altare con il pane santo, il prezioso corpo di Cristo. L'altra, la mensa della legge di Dio, compendio della santa dottrina, maestra di vera fede e sicura guida al di là del velo del Tempio, al Sancta Sanctorum. Ti siano dunque rese grazie, o Signore Gesù, che brilli di eterna luce, per questa mensa della Santa Dottrina che ci hai preparato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, gli apostoli e gli altri dottori. Ti siano rese grazie, Creatore e Redentore degli uomini, che per dimostrare al mondo intero il tuo amore hai preparato la grande cena in cui disponesti come cibo non già il simbolico agnello, ma il tuo corpo santissimo e il tuo sangue, inebriando tutti i tuoi fedeli al calice della salvezza e colmandoli di letizia al tuo convito. Il convito che compendi a tutte le delizie del paradiso e nel quale banchettano con noi e con più dolce soavità gli angeli santi. Quale grandezza, quale onore nell'ufficio dei sacerdoti, ai quali è dato di consacrare con le sacre parole il Signore Altissimo, di benedirlo con le proprie labbra, di tenerlo con le proprie mani, di nutrirsene con la propria bocca e di distribuirlo agli altri. Quanto devono essere pure quelle mani, quanto deve essere pura la bocca e santo il corpo e immacolato il cuore del sacerdote, nel quale entra tante volte l'autore della purezza. Non una parola che non sia santa, degna e buona, deve venire dalle labbra del sacerdote che riceve così spesso il sacramento. Semplici e pudichi devono essere gli occhi di lui, che abitualmente sono fissi alla visione del corpo di Cristo. Pure ed elevate al cielo devono essere le mani di lui, che sovente toccano il Creatore del cielo e della terra. È proprio per i sacerdoti che è detto nella legge: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Onnipotente Dio, venga in nostro soccorso la tua grazia, affinché noi, che abbiamo assunto l'ufficio sacerdotale, sappiamo stare intimamente vicini a te, in modo degno, con devozione, in grande purezza di cuore e con coscienza irreprensibile, che se non possiamo mantenerci in così piena innocenza di vita come dovremmo, almeno concedi a noi di piangere sinceramente il male che abbiamo compiuto. Concedi a noi di servirti per l'avvenire più fervorosamente, in spirito di umiltà e con proposito di buona volontà. Colui che si appresta a comunicarsi con Cristo vi si deve preparare con scrupolosa diligenza. Io sono colui che ama la purezza. Io sono colui che dona ogni santità. Io cerco un cuore puro. Là è il luogo del mio riposo. Allestisci e apparecchia per me un'ampia sala ove cenare, e farò la Pasqua presso di te con i miei discepoli. Se vuoi che venga a te e rimanga presso di te, espelli il vecchio fermento e purifica la dimora del tuo cuore. Caccia fuori tutto il mondo e tutto il disordine delle passioni. Sta come il passero solitario sul tetto e ripensa con amarezza di cuore ai tuoi peccati. Invero, colui che ama prepara al suo caro da cui è amato il luogo migliore e più bello. Di qui si conosce l'amorosa disposizione di chi riceve il suo diletto. Sappi, tuttavia, che per questa preparazione, anche se essa durasse un intero anno e tu non avessi altro in mente, non potresti mai fare abbastanza con le tue sole forze. È soltanto per mia benevolenza e per mia grazia che ti viene concesso di accostarti alla mia mensa. Come se un poveretto fosse chiamato al banchetto di un ricco e non avesse altro modo per ripagare quel beneficio che farsi piccolo e rendere grazie. Fa dunque tutto quello che sta in te. Fallo con tutta attenzione, non per abitudine, non per costrizione. Il corpo del tuo diletto Signore Dio, che si degna di venire a te, accoglilo con timore, con venerazione, con amore. Sono io ad averti chiamato, sono io ad aver comandato che così fosse fatto, sarò io a supplire a quel che ti manca. Vieni ed accoglimi. Se ti concedo la grazia della devozione, che tu ne sia grato al tuo Dio. Te la concedo non già per il fatto che tu ne sia degno, ma perché ho avuto misericordia di te. Se non hai questa devozione e ti senti piuttosto arido, insisti nella preghiera, Piangi e bussa senza smettere finché non avrai meritato di ricevere almeno una briciola o una goccia della grazia di salvezza. Sei tu che hai bisogno di me, non io di te. Sono io che vengo a santificare te e a farti migliore. Non sei tu che vieni a dare santità a me. Tu vieni per ricevere da me la santità nell'unione con me, per ricevere nuova grazia nel rinnovato ardente desiderio di purificazione. Non disprezzare questa grazia. Prepara invece il tuo cuore con ogni cura e fa entrare in te il tuo diletto. Ancora, occorre non solo che tu ti disponga a pietà avanti la comunione, ma anche che tu ti conservi in essa con ogni cura dopo aver ricevuto il sacramento. La vigilanza di poi non deve essere inferiore alla devota preparazione di prima. Che tale attenta vigilanza è a sua volta la migliore preparazione per ottenere una grazia più grande. Taluno diventa assai mal disposto proprio per essersi subito abbandonato a consolazioni esteriori. Guardati dal molto parlare. Tieniti appartato a godere del tuo Dio. È Lui che tu possiedi. Neppure il mondo intero te lo potrà togliere. Io sono colui al quale devi darti interamente, cosicché tu non viva più in te, ma in me, fuori da ogni affanno. Nel sacramento l'anima devota tenda con tutto se stessa all'unione con Cristo. Chi mi darà, o Signore, di trovare te solo, di aprirti tutto il mio cuore e di godere di te secondo il desiderio dell'anima mia? Allora nessuno potrebbe offendermi, nessuna creatura potrebbe scuotermi e neppure sfiorarmi con uno sguardo. Ma sarai tu solo a parlarmi ed io a te, come colui che ama suole parlare con la persona amata e come l'amico suole stare a mensa con l'amico. Questo io chiedo, questo io desidero, unirmi tutto a te, distogliere il mio cuore da tutto ciò che è creato e apprendere a gustare sempre più le cose celesti ed eterne, grazie alla Santa Comunione e alla frequente celebrazione della Messa. Ah, Signore Dio, quando sarò interamente unito e assunto in te, dimenticando del tutto me stesso? Tu in me ed io in te. Fa che possiamo rimanere uniti così. Veramente tu sei il mio diletto scelto tra mille, con il quale piacque all'anima mia di restare per tutti i giorni della vita. Veramente tu sei colui che mi dà la pace, colui nel quale consiste la pace suprema, il riposo vero, e fuori del quale tutto è fatica e dolore e miseria senza fine. Veramente tu sei il Dio nascosto. La tua conversazione non è con i malvagi. La tua parola si rivolge agli umili e ai semplici. Oh, quanto è soave, o Signore, il tuo spirito! Tu vuoi mostrare la tua benevolenza ai tuoi figli e ti degni di ristorarli con il pane sommamente soave che scende dal cielo. Davvero, non c'è altro popolo così grande a cui i propri dei si siano fatti così vicini come sei vicino tu, o Dio nostro, a tutti i tuoi fedeli. A questi, infatti, tu doni te stesso in salutare nutrimento, quale quotidiano conforto e quale mezzo per volgere il cuore verso il cielo. C'è un'altra gente così gloriosa come il popolo cristiano? C'è sotto il nostro cielo una creatura da te così amata come l'anima devota, nella quale entra Dio stesso per nutrirla del suo corpo di gloria? Oh grazia ineffabile, degnazione meravigliosa, o amore incommensurabile, privilegio concesso agli uomini. Ma cosa darò io al Signore in cambio di tale grazia, di un amore così straordinario? Nulla io posso offrire che sia più gradito del dono totale del mio cuore al mio Dio e dell'intima unione con Lui. Allora esulterò nel profondo, quando l'anima mia sarà perfettamente unita a Dio. Allora Dio stesso mi dirà: se tu vuoi essere con me, io voglio essere con te. Ed io a Lui risponderò: degnati, o Signore, di restare con me. Mi piace e lo voglio essere con te. Qui è tutto il mio desiderio, che il mio cuore sia unito al tuo. L'ardente brama del corpo di Cristo in alcuni devoti. Quanto è grande, o Signore, la ricchezza della tua bontà riservata a coloro che ti temono. O Signore, quando penso a certe anime devote che si accostano al tuo sacramento con grandissima devozione ed amore, spesso mi sento in colpa ed arrossisco. Al tuo altare e alla mensa della Santa Comunione, io vengo infatti con tanta tiepidezza e freddezza, restando così arido e senza slancio del cuore, non totalmente infiammato dinanzi a te, o mio Dio, e non così fortemente attratto d'amore verso di te, come lo furono molte anime devote. Nel loro grande desiderio della comunione e nel palpitante loro amore, queste anime devote non potevano trattenersi dal pianto. Con la bocca del cuore e insieme con quella del corpo, anelavano dal profondo a te, fonte viva, non potendo calmare o saziare la propria sete in altro modo che ricevendo il tuo corpo con piena letizia e con spirituale avidità. Veramente ardente la loro fede, tale da costituire essa stessa motivo di prova della tua presenza. Questi devoti riconoscono davvero il loro Signore nello spezzare del pane e il loro cuore arde tutto per quel Gesù che sta camminando con loro. Da me sono spesso ben lontani un tale slancio devoto, un amore così ardente. Usami misericordia, o buon Gesù, dolce e benigno, al poveretto tuo che va implorando, concedi di sentire, almeno qualche volta nella Santa Comunione, un poco dell'impeto amoroso del tuo cuore. Così si robustirà la mia fede, si dilaterà la speranza nella tua bontà, e in me non verrà mai meno un amore che già arde pienamente e che ha potuto gustare la manna del cielo. Ben può la tua misericordia concedermi almeno la grazia del desiderio e venire a me donandomi ardore di spirito, finché non giunga il giorno da te stabilito. In verità, benché io non sia acceso da una brama così grande come quella delle persone particolarmente a te devote, tuttavia sento, per grazia tua, di desiderare quel desiderio grande e ardente. Prego e sospiro di essere unito a tutti coloro che ti amano con fervore e di essere considerato della loro santa schiera. Umiltà e rinnegamento di sé, mezzi per ottenere la grazia della devozione. La grazia della devozione devi cercarla senza posa, chiederla con gran desiderio, aspettarla con fiduciosa pazienza. Devi riceverla con gratitudine e umilmente conservarla. Con essa devi diligentemente operare, devi poi rimetterti a Dio per il tempo e il modo di questa visita dall'alto. Quando dentro di te non senti alcuna devozione, o ne senti ben poca, ti devi fare particolarmente umile, ma senza abbatterti troppo, senza rattristarti oltre misura. Quello che per lungo tempo non aveva concesso, spesso Dio lo concede in un breve istante. Quello che al principio della preghiera non aveva voluto dare, talvolta Dio lo dà alla fine. Se questa grazia venisse data sempre prontamente e si presentasse ogni volta che la si desidera, l'uomo nella sua fragilità non la saprebbe portare. Perciò la grazia della devozione la si deve attendere con totale fiducia e con umile pazienza. Quando non ti viene data, oppure ti viene tolta senza che tu ne veda la ragione, danne la colpa a te stesso e ai tuoi peccati. Talvolta è una piccola cosa che fa ostacolo alla grazia e la nasconde, seppur piccola e non grande cosa, possa chiamarsi ciò che impedisce un bene così eccelso. E se questa piccola, o meglio grande cosa, riuscirai a rimuoverla e a vincerla del tutto, ciò che chiedevi si avvererà. In verità, non appena ti sarai dato a Dio con tutto il tuo cuore, non appena, anziché chiedere questo o quest'altro, ti sarai rimesso interamente a Lui, ti troverai tranquillo e in pace con te stesso, giacché nulla avrà per te sapore più gradito di ciò che vuole il Dio. Perciò colui che con semplicità di cuore avrà elevato la sua intenzione a Dio, liberandosi da qualsiasi attaccamento non retto e da un distorto amore per le cose di questo mondo, sarà veramente degno di ricevere la grazia e meriterà il dono della devozione. Giacché dove trova un terreno sgombro, là il Signore concede la sua benedizione. E tanto più rapida scende la grazia, tanto più copiosa si riversa, tanto più in alto trasporta un cuore libero, quanto più uno rinuncia del tutto alle cose di quaggiù, morendo a se stesso e disprezzando se stesso. Allora il cuore di costui vedrà e sarà traboccante e contemplerà e si allargherà in Dio, poiché con lui è la potenza del Signore, nelle mani del quale egli si è messo interamente e per sempre. Ecco, così sarà benedetto colui che cerca il Signore con tutto il cuore e non ha ricevuto invano la sua vita. Della grazia grande di essere unito a Dio, egli si rende degno proprio qui, nel ricevere la Santa Eucaristia, perché non mira alla propria devozione e alla propria consolazione, e mira invece, di là di ogni devozione o consolazione, a glorificare e ad onorare il Dio. Manifestare a Cristo le nostre manchevolezze e chiedere la sua grazia. O dolcissimo e amorosissimo Signore, che ora desidero devotamente ricevere, tu conosci la mia debolezza e la miseria che mi affligge. Sai quanto siano grandi il male e i vizi in cui giaccio, e come io sia frequentemente oppresso, provato, sconvolto e pieno di corruzione. Io vengo a te per essere aiutato, consolato e sollevato. Parlo a colui che tutto sa e conosce ogni mio pensiero, a colui che solo mi può pienamente confortare e soccorrere. Tu ben sai di quali beni io ho massimamente bisogno e quanto io sono povero di virtù. Ecco che io mi metto dinanzi a te, povero e nudo, chiedendo grazia e implorando misericordia. Ristora questo tuo misero affamato, riscalda la mia freddezza con il fuoco del tuo amore, rischiara la mia cecità con la luce della tua presenza. Muta per me in amarezza tutto ciò che è terreno, trasforma in occasione di pazienza tutto ciò che mi pesa e mi ostacola, muta in oggetto di disprezzo e di oblio ciò che è bassa creatura, innalza il mio cuore verso il cielo, a te, e non lasciare che mi perda vagando su questa terra. Sii tu solo, da questo momento e per sempre, la mia dolce attrazione, che tu solo sei mio cibo e mia bevanda, mio amore e mia gioia, mia dolcezza e sommo mio bene. Potessi io infiammarmi tutto dinanzi a te, consumarmi e trasmutare in te, così da diventare un solo spirito con te, per grazia di intima unione, instruggimento di ardente amore. Non permettere che io mi allontani da te digiuno e languente, ma usa misericordia verso di me, come tante volte l'hai usata mirabilmente con i tuoi santi. Qual meraviglia se da te io prendessi fuoco interamente, venendo meno in me stesso, poiché tu sei fiamma sempre viva che mai non si spegne, amore che purifica i cuori e illumina le menti. L'ardente amore è l'intenso desiderio di ricevere Cristo. Con devozione grandissima e con ardente amore, con tutto lo slancio di un cuore appassionato, io desidero riceverti, o Signore, come ti desiderarono nella comunione molti santi e molti devoti, a te massimamente graditi per la santità della loro vita e per la loro infiammata pietà. O mio Dio, amore eterno che sei tutto il mio bene, la mia felicità senza fine, io bramo riceverti con intenso desiderio e con venerazione grandissima, quale mai poté avere o sentire santo alcuno. Anche se non sono degno di sentire tutta quella devozione, tuttavia ti offro tutto lo slancio del mio cuore, come se io solo avessi tutti quegli accesi desideri che tanto ti sono graditi. Che anzi, tutto quel che un animo devoto può concepire e desiderare, tutto questo io lo porgo e lo offro a te con estrema venerazione e in pio raccoglimento. Nulla voglio tenere per me, ma voglio immolarti me stesso e tutto quello che ho, con scelta libera e altamente gioiosa. Signore, mio Dio, mio Creatore e Redentore, io desidero riceverti oggi con quell'amorosa venerazione, con quei sentimenti di lode e di onore, di giusta gratitudine e d'amore, con quella fede e speranza e purità di cuore con i quali ti desiderò e ti ricevette la Santissima Madre tua, la gloriosa Vergine Maria, quando all'angelo che le annunciava il mistero dell'Incarnazione rispose in devota umiltà: «Ecco la schiava del Signore, sia fatto a me secondo la tua parola». E come il tuo precursore Giovanni Battista, il più grande tra tutti i santi, alla tua presenza sobbalzò di gioia nel gaudio dello Spirito Santo mentre era ancora nel grembo della madre. E come di poi, scorgendo Gesù camminare tra la gente, disse con slancio devoto, abbassando grandemente se stesso: «L'amico dello sposo che gli sta accanto e lo ascolta gioisce profondamente alla sua voce». Così anch'io bramo di essere acceso di santo e grande desiderio e di darmi a te con tutto il mio cuore. Per questo ti presento e ti offro i sentimenti di giubilo, gli ardenti moti del cuore, gli alti pensieri, le luci superne e le visioni celesti di tutte le anime devote. E mi unisco per me stesso e per coloro che a me si raccomandano nella preghiera, alle lodi perfette che tutte le creature ti rendono e ti renderanno in cielo e in terra, affinché da tutti tu sia giustamente celebrato e glorificato per sempre. Accetta, o Signore Dio mio, i miei voti e il mio desiderio di darti infinite lodi e copiose benedizioni, quali giustamente a te si debbono per la grandezza della tua ineffabile potenza. Tutto questo io ti dono ora, e voglio donarti ogni giorno e in ogni tempo, invocando con calorosa preghiera tutti gli spiriti celesti e tutti i tuoi fedeli a unirsi a me nel renderti grazie e nel darti lode. Tutti i popoli, le stirpi e le nazioni diano lode a te, esaltino il nome tuo, santo e soave, con sommo giubilo ed ardente devozione. E quanti celebrano il tuo altissimo sacramento con venerazione e pietà, e lo ricevono con pienezza di fede, possano trovare grazia e misericordia presso di te. Che essi si degnino di ricordarsi di questo poveretto, quando raggiunta la desiderata devozione e nutriti della salutare unione con te, lasciano la sacra mensa celeste, pieni di consolazione e mirabilmente ristorati. L'uomo non si ponga ad indagare con animo curioso intorno al sacramento, ma si faccia umile imitatore di Cristo e sottometta i suoi sensi alla santa fede. Se non vuoi essere sommerso nell'abisso del dubbio, devi guardarti dall'indagare con inutile curiosità intorno a questo altissimo sacramento. Colui che pretende di conoscere la maestà di Dio sarà schiacciato dalla grandezza di Lui. Dio può fare cose più grandi di quanto l'uomo possa capire. All'uomo è consentita soltanto una pia ed umile ricerca della verità, sempre pronta ad essere illuminata e desiderosa di muoversi entro i salutari insegnamenti dei padri. Beata la semplicità, che tralascia le ardue strade delle disquisizioni e prosegue nel sentiero piano e sicuro dei comandamenti di Dio. Sono molti quelli che, volendo indagare cose troppo sublimi, perdettero la fede. Da te si esigono fede e schiettezza di vita, non altezza di intelletto e capacità di penetrare nei misteri di Dio. Tu che non riesci a conoscere e a comprendere ciò che sta più in basso di te, come potresti capire ciò che sta sopra di te? Sottomettiti a Dio. Sottometti i tuoi sensi alla fede e ti sarà dato lume di conoscenza quale e quanto potrà esserti utile e necessario. Taluni subiscono forti tentazioni circa la fede e il sacramento, se non che non a loro se ne deve fare carico, bensì al nemico. Non soffermarti su queste cose. Non voler discutere con i tuoi stessi pensieri, né rispondere ai dubbi insinuati dal diavolo. Credi invece alle parole di Dio, affidati ai santi e ai profeti, e fuggirà da te l'infame nemico. Che il servo di Dio sopporti tali cose talora è utile assai. Il diavolo non sottopone alla tentazione quelli che non hanno fede e i peccatori, che ha già sicuramente in sua mano. Invece egli tenta e tormenta in vario modo le persone credenti e devote. Procedi dunque con schietta e ferma fede. Accostati al sacramento con umile venerazione. Rimetti tranquillamente a Dio, che tutto può, quanto non riesci a comprendere. Iddio non ti inganna, mentre si inganna colui che confida troppo in se stesso. Dio cammina accanto ai semplici, si rivela agli umili, dà lume d'intelletto ai piccoli, apre la mente ai puri di cuore e ritira la grazia ai curiosi e ai superbi. La ragione umana è debole e può sbagliare, mentre la fede vera non può ingannarsi. Ogni ragionamento, ogni nostra ricerca deve andare dietro alla fede. Non precederla né indebolirla. Ecco, predominano allora la fede e l'amore misteriosamente operanti in questo santissimo ed eccellentissimo sacramento. Il Dio eterno, immenso ed onnipotente, fa cose grandi e imprescrutabili in cielo e in terra, e a noi non è dato investigare le meravigliose sue opere. Che se le opere di Dio fossero tali da poter essere facilmente comprese dalla ragione umana, non si potrebbero dire meravigliose e ineffabili.